Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, oggi è il 18 di ottobre e parleremo della situazione che si è verificata a tappe e quindi poco visibile, poco forse ricordabile anche della situazione del governo nei confronti della magistratura. È di martedì 8 nella scorsa settimana che sul Fatto Quotidiano è stato così rilevato un ulteriore attacco rispetto alla magistratura a proposito del DDL del senatore Pierantonio Zanettin sulla riduzione a 45 giorni della possibilità di indagine soprattutto della magistratura sui fatti della corruzione a 45 giorni oltre i quali le intercettazioni debbono essere interrotte. Allora, noi ci avvaliamo dell'analisi e risposta, possiamo dire, dei magistrati Gratteri, Nino Di Matteo e Scarpinato, ai quali affidiamo tutta la nostra fiducia e capacità di acquisire consapevolezza, che adesso vorrei riportare proprio perché mi sembra che l'attacco alla magistratura, anche se fatto in maniera così a tappe, in modo un pochino diluito, possiamo dire, non tutto insieme, però è un attacco continuo alla possibilità di togliere, smantellare i presidi di poteri dello Stato a favore di situazioni poco chiare che noi possiamo definire una facilitazione, un favoreggiamento dei colletti bianchi cosiddetti. Detto questo, ci viene alla mente un'analisi che è stata fatta addirittura nel 1933 da Carl Schmitt, in cui lui parlava di una necessità di una misura temporanea ed eccezionale che comportava una dittatura volta a stabilire l'ordine e la sicurezza. Allora, rispetto, detto questo, abbandoniamo immediatamente questo tipo di lettura che però ci sembra ritornare oggi in maniera più soft, in maniera meno così chiara, possiamo dire. Per cui vediamo che tra una situazione e l'altra, cioè l'eliminazione dell'identità delle carriere tra magistrati inquirenti e requirenti, tra giudici e quindi pubblico ministero, tra la necessità di testare la validità mentale addirittura e psicologica dei magistrati, adesso con una limitazione oggettiva non solo della riduzione a 45 giorni delle intercettazioni, dopodiché possono essere interrotte le indagini, quelle che non riguarderanno i reati legati alla criminalità organizzata, si dice, ma chiaramente se non si parla di concussione, peculato o corruzione, è chiaro che non si arriverà mai a capire se il legame con la criminalità organizzata era reale e quindi indagabile, oppure se invece era un qualcosa che poteva essere diversamente concepito. Allora, questa realtà, diciamo, di attacco alla capacità di indagine da parte dei magistrati è stata già preceduta dall'abolizione del reato di abuso di ufficio e introdotto l'interrogatorio preventivo di 5 giorni prima dell'arresto. Allora, i magistrati che si sono espressi riportano proprio la considerazione di un governo che tende a incrinare il principio della possibilità di indagine da parte dello Stato e quindi a realizzare una sorta di impunità di classe che viene con delle tappe successive sempre perseguita. Allora, premiare l'omertà e le cricche che possono essere diciamo indagate con appunto l'abolizione del reato di abuso d'ufficio che secondo Scarpinato significa ridurre l'Italia a una repubblica sudamericana, parole sue. Si riduce il potere di controllo da parte della Corte dei Conti. Allora, questa discrezionalità che può essere introdotta con la riforma costituzionale penale e che costituisce un urgente rimedio d'emergenza, dice sempre Scarpinato, compromette la capacità di investigazione del magistrato inquirente che per l'appunto, secondo ciò che si era ricordato prima, doveva avere una carriera separata dal giudice invece di terzietà, il giudice giudicante. Quindi i reati che diventano praticamente occultati possono essere dei reati gravissimi su cui si stacca la spina, in altre parole. Questi reati possono essere sempre a diciamo, indagine del magistrato Scarpinato, femminicidi, stragi, omicidi, rapine, traffico d'organo, utilizzazione di schiavitù, eccetera. Allora, il favoreggiamento del crimine che quindi si prospetta e un'irresponsabilità nei confronti del paese si configura con chiarezza nel senso che non sono stati assolutamente ascoltati gli esperti. Ciò che viene rilevato è che i magistrati non conoscono il periodo medio di captazione utile, se il periodo cambia per le intercettazioni telefoniche, non si sa nemmeno se queste intercettazioni sono telefoniche, ambientali, o digitali, se, addirittura c'è una intercettazione staffetta, così la chiamano, che permette con acquisizione di base di avere poi intercettazioni ambientali che possono essere utilizzate nel caso in cui questo si presenta possibile, diciamo necessario, anzi, nel senso che l'intercettazione staffetta, che in genere è telefonica, stabilisce se c'è bisogno di una ulteriore intercettazione che dia conto di ciò che si sta realizzando in termini criminali. Quindi il rapporto mafioso o meno è assolutamente impossibile da stabilire nei primi 45 giorni, a meno di una fortuna insperata che dia conto al magistrato inquirente del possibile legame con situazioni, diciamo, con ramificazioni che possono essere più estese o addirittura a livello internazionale. Il tentativo, come si denuncia, è quello di ridurre la capacità investigativa della magistratura a un periodo addirittura antecedente all'età tecnologica con il pedinamento e l'osservazione a distanza. Questo cosa significa? Nel momento in cui noi abbiamo visto l'altro giorno l'arresto di un dirigente di Sogei con perquisizione nei ministeri, in particolare della difesa e del Ministero dell'Interno, noi vediamo che la corruzione, che è stata individuata come reato unito alla turbativa d'asta, è stato diciamo, individuato all'interno di intercettazioni che sono state realizzate in modo tale da poter indagare con tempi sufficientemente ampi e ovviamente diciamo diversi da una temporalità stabilita e fissa, e quindi noi possiamo avviare un'indagine che deve essere indubbiamente limitata proprio all'interno di un governo che vuole una magistratura sempre più indebolita, sempre meno capace di realizzare l'individuazione di reati legati, abbiamo detto, a colletti bianchi, dove i colletti bianchi sono sostanzialmente la sopravvivenza di interessi rispetto a tempi che possono essere diversissimi e che però sussistono, e all'interno di questo sussistere di interessi noi dobbiamo capire qualcosa che il sacrificio di Falcone Borsellino e di altri magistrati che sono stati uccisi espressamente perché andavano oltre con le loro indagini alla individuazione di reati che richiedevano indagini sempre più perfezionate e sempre più interne a dimensioni occulte dello Stato, noi vediamo che all'interno dello Stato esistono due stati, uno esplicito, che è il governo, e l'altro sempre nascosto, ma operante, che è in grado di effettuare le stragi, e da Portella delle Ginestre a oggi le stragi sono restate impunite, non ci sono responsabili, non ci sono mandanti, non ci sono autori riconoscibili, se non qualche manovalanza qui e là che poi è stata lasciata andare. E soprattutto noi vediamo dall'analisi del magistrato Gratteri che con le intercettazioni è possibile incassare addirittura quantità di milioni che ripagherebbero le intercettazioni, e quindi il discorso delle intercettazioni che costano è un discorso fasullo, è un discorso che non funziona, perché addirittura a suo dire le intercettazioni fanno guadagnare allo Stato. Allora, l'uso limitativo all'interno delle intercettazioni inutilizzabili è un elemento che, diciamo, se andiamo all'interno consente una flagranza e non accordi futuri, cioè se c'è la possibilità di individuare delle responsabilità legate alla natura dell'intercettazione consentita, non è possibile utilizzare quella intercettazione se all'interno di questa si ravvisano delle responsabilità penali ulteriori che non sono contemplate dalla stessa intercettazione. In sintesi, e qui concludiamo questa breve rassegna di problematiche, noi abbiamo una necessità di individuare le motivazioni di questi limiti che vengono imposti ai nostri magistrati, essendo la magistratura in una fase di poca diciamo, capacità di autonomia rispetto a uno Stato che sempre più cerca di utilizzarne un controllo sempre più reale. Con questo io ringrazio dell'ascolto e un saluto a tutti, alla prossima. Grazie.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava kamikaze. E noi che si diventò quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.